I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel.
Qua a Cordai, Tina Runner ai microfoni di Radio Città Fugico. E, come sapete, io di solito vi propino approfondimenti informatici e un po' di news sulla parte del software libero. E quindi oggi ne ho selezionate un po' tutte per voi. Parto da quelle più... da quelle più simpatiche, diciamo. Allora, vabbè, spesso vi leggo la newsletter di Carola Frediani, che però ormai ha preso un tunnel di tipo 6 newsletter che ha fatto sulle intelligenze artificiali e anche sulle varie contestazioni, che è giustissimo dare voce a tutta la parte scientifica che sta criticando le intelligenze artificiali al momento. Perché appunto è abbastanza angosciante il fatto che una nuova tecnologia venga più cavalcata dalla pubblicità che da delle voci appunto tecniche su che cosa ci si può fare e che rischi ci sono legati all'utilizzo di una tecnologia. Anche perché nel passato abbiamo già visto, no? Che ne so, di tecnologie largamente, che ne so, sponsorizzate dal mercato e con ottimi nomi commerciali, essere poi dei danni atroci. Adesso non me ne viene in mente nessuna dal campo informatico, mi viene in mente l'Eternit in campo edilizio, che aveva un nome così altisonante ed è stato così ben commercializzato che però poi ha ucciso sia chi lo produceva, sia svariati operai con tumori, eccetera, sia poi chi se l'è messa in casa, no? E quindi, la Carola Frediani, insomma, è entrata in questo tunnel, sa almeno 6 newsletter, una di seguita all'altra, sulle voci, appunto, gli articoli positivi e negativi sull'utilizzo di intelligenza artificiale e anche tutto un susseguirsi francamente di dimissioni da varie aziende. Però io basta, nel senso che basta, me ne sono già letta un po', se volete andate a vedere 2 puntate fa di Accordai dove ne abbiamo un po' parlato e allora basta, insomma, ho voglia di un po' di seguire quello che succede nel mondo del software libero e delle cose che già coltiviamo da tanti anni e che ci danno stabilità, gioia e anche forza. E vi annuncio che il 10 giugno è uscita, quindi sabato scorso, è uscita la versione 12 di Debian. Stavo notando ieri, in realtà adesso non ho la pagina qua davanti, come che nella release dicevano... Ah, dopo... Adesso dovrei trovarla. Comunque, insomma, un anno, 3 mesi, così rilasciamo la nuova versione di Debian. Perché Debian è un sistema operativo, però insomma è molto basato su Linux ed è molto noto il fatto che Debian è pronta quando è pronta, ok? Quindi loro rifiutano la logica del... siamo in una... in una scienza che sta correndo all'impazzata e essendo che sei in competizione l'uno con l'altro devi andare sempre più veloce, appunto il gruppo di Debian ha sempre sostenuto che Debian è pronta quando è pronta e l'importante è che sia stabile, che quando l'aggiorni non si spacchino i pacchetti e che quindi sia un prodotto di qualità più che un prodotto... di punta di competizione, che però poi rischi di avere bug su bug ed essere un disastro, ecco. Adesso forse vi faccio prima una piccola introduzione su che cos'è Debian. È un sistema operativo multipiattaforma che supporta varie architetture di computer composte interamente da software libero. Ok, questa è proprio la prime 2 righe di definizione da Wikipedia. La sua forma più diffusa è Debian GNU Linux, così denominata perché utilizza al suo interno programmi di utilità provenienti dal sistema operativo GNU e utilizza Linux come kernel. È particolarmente importante la distribuzione Linux Debian, perché è ha un patto sociale, è il sistema operativo universale. È piuttosto di stampo accademico come uscita, però in realtà appunto è stato fondato da delle persone normali, non arriva da una startup, non arriva neanche da un progetto accademico che poi può essere buttato via, ecco, in realtà, cioè che ha un tempo limitato finché ha dei fondi. No, il progetto è stato fondato da degli studenti e poi nella fattispecie Debian prende il nome da Debra e Jan Murdoch, e che nel 1993 decisero di fare una distribuzione Linux e contribuirono entrambi, probabilmente una parte più sociale, una parte più tecnica, però non lo sappiamo. E anche perché tristemente nella pagina Wikipedia c'è tutta la vita di Jan Murdoch, che è sicuramente notevole e che tra l'altro, come dire, ha enorme gratitudine dalla mia parte, è morto qualche anno fa e lavorava a Docker, poi nella sua parte, insomma, dopo è passato a lavorare a Docker, e è morto in circostanze tra l'altro abbastanza incomprensibili, e non si è capito bene se è stato un abuso di potere della polizia americana e quindi è stato e insomma è morto in maniera sospetta, ecco, non si è capito bene se è stato cioè è stato trovato morto in casa dopo essere stato scarcerato dietro cauzione e dopo che lui insomma diceva di avere subito delle umiliazioni e aver vissuto un abuso di potere della polizia, e quindi insomma questo suicidio è abbastanza insomma dubbio e invece di Debra non si sa nulla della vita di quest'altra contributrice a Debian. Quello che è che nel 93 Debian nasce con un manifesto, e il manifesto è serie di un sistema operativo universale che sarà sempre gratuito e che fa un patto mettendo in chiaro chi sono gli attori di chi utilizza un sistema operativo. Non ci sono quelli, cioè ci sono gli utenti e ci sono quelli che lo scrivono. È per questo che poi viene approvato dalla community nel 97 il contratto sociale di Debian. Il contratto sociale di Debian ci dice che Debian rimarrà libero sempre al 100%. Debian contribuisce alla comunità del free software. Il punto 3 è bellissimo, il punto 3 è: non nasconderemo i problemi. Manterremo sempre il nostro intero bug report aperto alla pubblica lettura. Questo è bellissimo perché secondo me è proprio un punto di, come dire, di forza, il fatto di ammettere di non essere perfetti e di essere così forti da poter ammettere di non essere perfetti pubblicamente. Poi le nostre priorità sono gli utenti e il software libero. 5. Opere che non rispettano i nostri standard free software, ovvero contemplano il fatto che esistano anche repository non free, però devono... Se l'utente ha una scelta esplicita di utilizzare cose non free, può anche una scelta esplicita, forse una necessità esplicita, perché il problema è che molti produttori di hardware di solito utilizzano, ho presente l'esempio proprio molto specifico, è che il chip della scheda Wi-Fi molto spesso non c'è modo di recuperarlo come software libero. Sei obbligato, se vuoi utilizzare quella scheda Wi-Fi, o la cambi e ne prendi una che va con software libero, oppure molto spesso le Broadcom eccetera eccetera non vanno con software libero, devi per forza scaricarti un pezzettino di codice proprietario per far andare il software, per andare a fare andare l'hardware, scusate. Vabbè, insomma, io anche, insomma, gratitudine e meraviglia per Debian, e vive viva, insomma, settimana scorsa è uscita Debian 12, pronte ad aggiornare. Vi leggo che cosa è cambiato, perché appunto mettono dei, giustamente scrivono, come si chiamano, delle release note, no? Una lista di che cosa è cambiato dalla versione prima alla versione dopo. Che cosa c'è di nuovo in Debian 12? Ah, scusate, prima di tutto come si chiama? Debian 12 si chiama Bookworm. Quella che avrete adesso sul vostro computer, no? Come me, è la 11, che è Bullseye. Che era tutti i nomi delle varie Debian hanno nomi dei personaggi di Toy Story, perché se vi ricordate Toy Story è il primo lungometraggio fatto totalmente renderizzato, il primo lungometraggio in animazione 3D renderizzato su Linux. E quindi, boh, non so, le versioni di Debian prendono il nome dei pupazzetti e dei personaggi di quella di Toy Story. E abbiamo Bookworm, che è, mi sembra, una bajur, è quel vermone con in mano una torcia. E Bullseye invece era il cavallino. Vabbè. E poi, insomma, ognuno se le ricorda. Io più o meno utilizzo Debian dalla 7. Sì. E effettivamente, cioè, ci sono state alcune versioni tra la 7 e la 8, tra la 8 e la 9 è passato un sacco di tempo, più di 2 anni. Dopodiché, insomma, delle ultime versioni, 10, 11, 12, sono davvero incredibilmente, ogni anno esce la versione nuova. E questo dipende anche da quanto la comunità è attiva e appunto rilascia nuovi pacchetti e si sente pronta. Io, l'altra cosa molto interessante di Debian è come è organizzata la comunità. Vabbè, intanto vi leggo le novità di Debian 12. Architetture supportate, abbiamo sempre, loro continuano a supportare i 32 bit, che probabilmente li hanno sgruppati tutti, però invece se voi avete un vecchio PC riuscite ancora a farlo andare con Debian. Altri umani addirittura, loro supportano ancora i PowerPC Little Indian a 64 bit, quindi ci sono sicuramente comunità, numerosissimi Macofili, non so com'è che si chiamano, che avevano, quando la Mac faceva ancora i computer fatti bene, no? E ti vendeva dei computer potenti con dei chip che se li faceva fare dalla Motorola, se li facevano loro, avevano delle architetture particolari. Poi hanno capito che gli utenti non capivano, non campanavano di queste cose, e hanno abbassato la qualità, abbassato la qualità, abbassato la qualità. Mo praticamente ti vendono un computer che non ha un hard disk e ha il microchip di uno smartphone. Quindi, insomma, però la carcassa è sempre molto bella. E quindi questi storici invece PowerPC, che erano i gioiellini dell'informatica davvero reali, molta gente continua a utilizzarli anche se hanno 25 anni. E a me, io sono super esaltata da ciò, perché nel senso, perché praticamente l'informatica, cioè le cose elettriche, non sono dei motori a scoppio, cioè non è la tua macchina a benzina che dopo 100.000 chilometri, cioè, e se ci arriva, insomma, vabbè, non può più funzionare, perché materialmente il motore ha preso talmente tante percussioni che ha una consunzione, ok? Le schede di chip, se non prendono acqua e non prendono umidità, appunto, sono, vabbè, a parte alcuni condensatori, quelli proprio dell'alimentazione, che si prendono il cambio da 220 a 19 volt, però fondamentalmente il passaggio dell'elettricità non è una cosa che deteriora i circuiti, quindi hanno una vita in realtà lunghissima. Il problema sono le prestazioni che gli chiediamo, però macchine di 25 anni fa con alte prestazioni sono ancora utilizzate. Ok, cerco di rallentare così poi vi metto della musica, di rallentare, scusate, di velocizzare così metto della musica. Allora, vi leggo il bug report, abbiamo delle architetture supportate, abbiamo ancora i PC a 32 bit, i PC a 64 bit, AMD 64, che sono anche Intel, non solo AMD, e insomma quella che vi interessa probabilmente è un PC a 64 bit, però così per notizia storica vi dico che questa nuova versione di Debian, come praticamente anche le successive, supporta anche gli ARM a 64 bit, gli ARM e ABI, gli ARM versione 7, i Little Indian MIPSEL, i MIPS Little Indian, i PowerPC e l'IBM System Z, che invece non so cosa sia. Continuiamo a avere le tre linee di distribuzione poi dei pacchetti, la main, la contrib e la non free. Abbiamo la parte di non free firmware, proprio per quello che vi dicevo prima, per tirarsi giù soltanto software non free per l'hardware. Il firmware è il software che puoi utilizzare solo su uno specifico hardware. E poi cosa c'è di nuovo nella distribuzione? Troveremo, va bene, Apache aggiornato ma di qualche versione minore, Bash aggiornata, Crypt Setup aggiornata di qualche versione minore. Ne salto qualcuno perché insomma sono tanti. GnuPG aggiornato di qualche versione minore. Inkscape, abbiamo il grande salto delle immagini del kernel Linux dalla serie 5 alla serie 6. Vi ricordo, vabbè, che Linux è stato fermo alla 2.6 per un sacco, poi sono state trovate tutte le vulnerabilità di Spectre Meltdown, poi si è fatto un grande salto rapido e la 3 forse non me la ricordo neanche, e la 4, la 5, in pochissimi anni. E con questa Debian 12 entriamo nella serie 6 delle versioni del kernel Linux. Il kernel è quella parte molto importante del vostro computer perché vede tutte le operazioni che la macchina fa e quindi è un nocciolino di sicurezza molto importante. Se non compartimenta bene le cose, può fondamentalmente fare leak, fare prendere informazioni tra un software e l'altro, quindi è molto importante avere il kernel aggiornato. Ci dice che supporta una MariaDB nuova, un Nginx nuovo, abbiamo un saltone su OpenJDK dalla 11 alla 17, abbiamo OpenSSL che effettivamente avevo guardato negli ultimi mesi, c'erano state patch su patch, e è passato dalla 1.1 alla 3, cioè 1.1 supportata da Debian 11 alla 3 supportata da Debian 12. OpenSSL è critico perché è la cifratura nelle comunicazioni del network in HTTPS. Poi troviamo la versione di PHP, anche loro rapidissimi, dalla 7, adesso nel Debian 12 supportiamo la 8.2. Abbiamo due versioni in più di Postgres, Python 3 e Python 3 per un po', Rust qualche versione minore, Systemd che avanza anche lui di qualche versione, e poi sì, abbiamo i vari editor come Vim ed Emacs che avanzano di versione, di una versione a testa. E le altre news che ci danno è più pagine di manuale tradotte, questo è bellissimo perché loro hanno tantissima attenzione, Debian ha grande attenzione all'accessibilità e alla diversità, è una distribuzione davvero attenta su queste cose. Ho avuto anche l'esperienza di andare a testare la nuova versione che era Debian 9 ai tempi, e c'era tutta una comunità di ciechi, perché appunto la possibilità è il sistema operativo universale e quindi tutte le disabilità devono poter comunque, anzi ma a maggior ragione persone con disabilità devono essere facilitate a utilizzare supporti digitali, forse perché appunto proprio perché è ancora più utile poter utilizzare dell'informatica, l'informazione automatica, e anche dedicarsi a delle lingue parlate da poche persone è un'attenzione grande alla diversità, e quindi sono molto contenti di da annunciare che ora è tradotto anche in ceco, danese, greco, finlandese, indonesiano, macedone, norvegese, russo, serbo, svedese, ucraino e vietnamita. Wow! E le altre due notizie su cui si focalizzano, le novità della Debian 12, è il blend Debian Med. E ci dice, come ogni rilascio, sono stati aggiunti nuovi pacchetti relativi al campo della medicina e delle scienze della vita. Il nuovo pacchetto Shiny Server può essere particolarmente degno di nota, dato che semplifica le applicazioni web scientifiche che usano R. Io, per calcolo statistico, credo elaborazione dati, ma sono particolarmente ignorante. So che diverse amiche che fanno le astrofisiche lo usano, però. Poi è stato anche continuato e quindi è molto utilizzato in campo scientifico per l'elaborazione dei dati, anche non solo medici. È stato anche continuato lo sforzo di fornire il supporto per l'integrazione continua per i pacchetti mantenuti dal team Debian Med. Il team Debian Med è sempre interessato a ogni feedback degli utenti, specialmente in forma di richieste di pacchettizzazione di software libero non ancora pacchettizzato o di backport da nuovi pacchetti a versioni più recenti in testing. Per installare i pacchetti mantenuti dal team Debian Med, installare i metapacchetti chiamati Med trattino asterisco, che sono la versione 3.8 per Debian Bookworm. E potete visitare, ci danno un link specifico per l'attività del team Debian Med. Io vi ricordo tutti questi link, ve li metto poi nel nostro sito web, che è hackordai.gattini.com. Ninja. Non accordai come accordai un tempo il mio pianoforte, ma hack come hacking, or come o, dai come morte. Allora, 2.3.4, novità del blend Debian Astro. L'altra novità è che Debian Bookworm viene fornito con la versione 4 di Debian Astro Pure Blend, che continua a rappresentare un'ottima soluzione. Tutto in uno per gli astronomi e le astronomu professionisti, te, tu, gli entusiasti a chiunque e anche amatoriali, ecco, non solo professionali, e chiunque sia interessata tu, e alle umani interessati all'astronomia. Quasi tutti i pacchetti in Debian Astro sono stati aggiornati a nuove versioni, ma ci sono anche proprio di nuovi pacchetti software. Per le persone radioastronome, ora incluso il correlatore OpenVLIB, i nuovi pacchetti ASTAP e Planetary System Tracker, sono utili per lo stacking di immagini e la risoluzione astronomica. Un vasto numero di nuovi driver e librerie che supportano il protocollo INDI sono stati pacchettizzati e sono forniti ora con Debian. Per controllare la pagina di AstroBlend Page, ecco un elenco completo. Ta, ta, ta. Benissimo. E chiaramente poi l'informatica applicata ad altre scienze è un mondo e per me è un po' anche di ignoranza dal lato mio, ma sono molto contenta che ci diano questa attenzione. E quindi vi lascio un pochino di musica e ritorniamo qua con altre notizie che invece mi sa che vi farò una carrellata di bug scoperti in queste vulnerabilità, malware e cose backdoor orribili scoperti nelle ultime settimane. A tra poco! Hoja dunia mbaya, hoja dunia kali, hoja dunia noma, sikia utakubali. Nasema dunia mbovu, watu wanateseka, nimejionea mambo hadi nikaboeka. Nasema dunia siasa, we hawendi kwa kesha, hii dunia ni deni, unatafuta pesa. Hii dunia ya tesa, hii dunia sumbufu, yule kauzi kubwa, uitwa mtukufu. Usiseme ni mimi sijamwambia, sema basi ni DJ na DJ anakwambia. Ufisadi muwati, fanya haki na kweli, anajita mheshimiwa kumbe ni matapeli. Nafanya kazi kusema ile mi nimeona, kiraia hana neno, bungi wameshona. Ninairobari bado, ninairobari bado, watu wanakuliwa kama maavakado. Wameiba ni ado, wakanunua kado, akajenga gorofa kumbe ni pesa yako. Mina wastaki, mina wastaki, jukwa marapa wa ukweli, mimi ndio nimebaki. Mina wastaki, mina wastaki.
tena wataki juu kwa marapa wa ukweli. Mimi ndio nimebaki na itwa Yala. Okay, mimi sijapiti story. Hii mambo ni gori. Ni watu nusibori. Hii industry sibori. Mi sitafuti glory. Mi natafuta ukweli. Kama we haufuti kazi, bado unashtuka deni. Kwani bonge la biti, bonge bonge la kazi. Kumbe bongi si bonge, tena ni bongi jambazi. Nasema watu wahame, ama watu wabaki. Lakini ile kitu staki mukai katikati. Kama masnika, digas unajika. Digas kumbe nimu nafraiwa kama njiva. Jivas na katiba, jiva imandikwa. Jikuwa na nini muna kubali kukaliwa. Mena wastaki, mena wastaki. Chupa marapa wawo kwele, mimi ndio nimebaki. Nasema mena wastaki, mena wastaki. Chupa marapa wawo kwele, mimi ndio nimebaki. Nasema mena wastaki, mena wastaki. Chupa marapa wawo kwele, mimi ndio nimebaki. Na itwa Yawa.
Rieccoci, qui Tina Runner su Hack or Die. Vi ricordo che il nostro sito è hackordai.gattini.ninja e ho usato questi ultimi 20 minuti, mezz'oretta, per annunciarvi quanto sono felice che è uscita Debian 12. Tra l'altro Debian 12, Debian è un sistema operativo Linux, è il sistema operativo che ha un patto sociale, è il sistema operativo senza il quale un sacco di infrastruttura radicale e indipendente non potrebbe esistere, perché ricordiamo che avere un servizio autonomo di posta elettronica, autonomo da le grandi aziende o dai governi o da le company, è un lavoro da sysadminer, da persone che gestiscono computer e reti, e solo il lavoro di manutenzione, di tenere questi computer up e di tenere su i pacchetti, appunto, è un lavoro, cioè ci vogliono un po' di persone, di tempo a disposizione. E ciò è possibile perché comunque queste entità che appunto sono, non so, qua a Bologna, in Divia, esiliati, non so, cose così, e oppure a livello più mondiale, Rise Up e autistici, utilizzano per lo più Debian come sistema operativo. Forse ho detto delle cioè Rise Up e autistici quasi sicuramente, gli altri due non lo so, e che quindi sottolineavo il perché, la grande importanza di questi sistemi operativi, e perché buona parte del mondo non commerciale che è nell'internet, anche buona parte del mondo commerciale usufruisce di questo di software libero e della distribuzione Debian, però è indispensabile per la sopravvivenza del mondo accademico e non commerciale, e quindi Debian fondamentalmente è un bene comune che è splendido che esista, e nasce dallo sforzo e il lavoro di tante 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 persone, a cui in questo momento vanno tutti i miei ringraziamenti. E una comunità mondiale, appunto, vi consiglio di andare a leggere online anche gli incontri e i Debian meeting che fanno. Potreste scoprire il vostro vicino di casa essere un Debian contributor, perché è davvero una comunità costruita dal basso. E ha una propria governance che non è perfetta, ma come dicevamo, il punto 3 del patto sociale è non nascondere i problemi, proprio per permettersi di continuare a cambiare e quindi a migliorare. e ammettendo di non essere di non essere perfetti, che questo leva un po' l'imbarazzo, no? E quindi, come comunità, per esempio, non so, una delle cose che mi ha preso bene andare anche a leggere durante il periodo pandemico è che si sono preoccupati, che, non potendosi più incontrare di persona alle conference, non si potevano più fare i sign-in key party, quindi i party, insomma, gli incontri per firmarsi a vicenda le chiavi CPG, perché comunque tutta la release di Debian è basata su l'identificazione dei contributori e poi la integrità dei pacchetti su firma e cifratura GPG. E quindi si preoccupavano del fatto che se la comunità non, nel prossimo futuro, e quindi in quell'era Covid, non avesse più potuto incontrarsi di persona, sarebbe stata una grossa limitazione alle nuove contributrici, ai nuovi contributori, Toru, e alle persone che insomma volevano aggiungersi. Ed è stato molto bello anche leggere la discussione che ha generato ciò, il problema degli stati riconosciuti e non riconosciuti, delle carte d'identità e del fatto di che cosa identifica una persona, che è stato almeno per la comunità Debian riconosciuto nel fatto che quello che identifica una persona è la sua chiave di contribuzione. E il poterci lavorare a distanza per un periodo di tempo che permetta di costruire fiducia. E quindi è stata aperta questa possibilità, e anche perché era ormai lo stato di fatto che le informatiche, sia dal prima del periodo pandemico, ma ancora di più dal 2020-2021, lavorano da remoto, incontrandosi online e quindi lavorando gomito a gomito, no? Però in punti diversi del mondo. E che quello è relazione, può valere quanto un incontro. Insomma, interessante, interessante. Va bene, potrei andare avanti per ore di parlarvi di cose belle della comunità Debian, forse anche di cose brutte, non so, c'è tutta una parte sulla duocracy che è sia bella che brutta, perché da un lato permette grande libertà di azione, la duocracy significa chi fa decide, e dall'altro lato riaffranca le ingiustizie della società. Perché chi fa è comunque chi ha avuto maggiori privilegi per fare. E anche questo è un dibattito aperto dentro Debian. Debian ha un sistema di votazioni non maggioritario, oppure mi sembra, insomma, delle medie pesate, ha tutto un sistema, esistono tanti modi democratici di votare che non sempre sono neanche un po' simili a quello che viene usato nelle urne degli stati-nazione, e anche quello lì è una comunità che si è interrogata sul fatto che debba essere un dato duro, nel senso una risoluzione matematica, quella della decisione, e quindi hanno abbracciato il sistema di voto, ma poi sono andati avanti anni, credo, a decidere quale dei milioni di sistemi di voto e di preferenze non di votazione secca potesse funzionare meglio. Io ricordo anni fa, all'Hack Meeting a Bologna, quindi era, boh, mi sa, il 2014, un talk su ciò di uno dei vari, ma non mi ricordo quanti project manager italo-blanti abbiamo avuto, forse uno, e quindi era Zacchiroli, Stefano Zacchiroli. Va bene, basta, posso andare avanti per ore, basta, bello, Debian, grazie, grazie, bello, aggiornate. Aggiorniamo, aggiornate. Di che cosa vi volevo parlare? Vi volevo parlare. Avrete sentito altre 3-4 notizie. Spero di starci in questi 20 minuti. Dai, 5 minuti a notizia. Criptografia del disco rigido di Linux è compromessa. Ta-ta-ta-ta. Questa è una notizia in realtà di fine marzo. Ivan, un anarchico in custodia cautelare in Francia, ha riferito in una lettera che la polizia francese è riuscita ad accedere al contenuto del suo portatile. E anche se non se ne stava parlando molto a livello mainstream, in realtà c'era tutta una comunità di persone che gestiscono servizi online e anche offline in subbuglio, perché comunque la cifratura del disco è una delle cose base di sicurezza del proprio computer, giusto? Anche del proprio smartphone, però anche del proprio computer, perché un disco non cifrato, quando è spento, è un disco accessibile. Ok, e quindi per varcare una frontiera, oppure semplicemente lasciare il proprio computer a casa o da qualche parte, diventa una vulnerabilità molto forte. E insomma, la paranoia che Lux, cioè il sistema di cifratura con cui vengono cifrati i dischi Linux, gli hard disk Linux, potesse essere stato rotto in un qualche modo dalla polizia francese, ha attanagliato di dubbi l'ultimo mese un sacco di persone. Ho letto 3-4 articoli su ciò. Mi sono andata a vedere, per esempio, il mio disco rigido, ma una bellissima Debian 11 installata da nuovo e già supportava Lux 2. Quindi, da quanto si è capito, non è che l'algoritmo è stato violato, è che prima di tutto le password sicure sono delle password che sono lunghe. Oppure sono alfanumeriche casuali, perché dipende sempre da quanta entropia, da quanta variabilità introducete in una password, perché appunto lì a un certo punto si è iniziato a dubitare di tutto, no? Cioè, se non è la cifratura che ha retto, che cos'è che si è rotto, che è stato rotto, no? E quindi qualcuno dice: però lui dice è una password di 20 caratteri, ma se ci ha messo ciao 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 7 volte, non è che è una gran password di 20 caratteri, porco cane. Eccetera eccetera, no? Quindi dicevano: ma allora è 20 caratteri, ma solo se è una password casuale, davvero robusta, oppure può essere anche più lunga. Oppure se quella password casuale era scritta su un post-it di fianco al computer che gli è stato sequestrato, non è che ha funzionato molto bene, cioè sarà stata quella. Poi parrebbe che l'altra cosa su cui ci si è concentrati è che appunto di Lux esiste una versione 2, e quindi dicevano: ma magari questo è installato un po' di tempo fa, stavo usando Lux 1, e Lux 1 potrebbe effettivamente esporre delle vulnerabilità. Ma queste robe dovrebbero essere, se uno ha fatto un aggiornamento e ha reinstallato, perché gli aggiornamenti sono del software, ma se il disco criptato l'avevi criptato con Debian 8, quindi un sacco di versioni fa, probabilmente avevi una versione vecchia. E quindi per quello che ogni tanto una reinstallazione pulita di tutto è una cosa bella. Dopodiché, un'altra delle ipotesi, perché appunto Debian non 12, Debian 11 già utilizza Lux 2, forse addirittura il 10. E un'altra delle cose che viene detta è: ma forse, visto che a processo sono stati portati documenti che l'imputato Ivan diceva di avere cancellato, quello che può essere successo è che deve aver cifrato il disco, ma cioè deve aver avuto un disco non cifrato con dentro della roba. Quando si è accorto. Vedi quello che diceva, bellissime le cartoline della Free Software Foundation. Mi viene in mente la cartolina della Free Software Foundation che ti dice: non pregare cripta. Ovvero, criptare ha senso prima, non nel momento in cui hai delle difficoltà, oppure sei braccato, diciamo, e quindi. Perché è il rispetto della tua libertà e della tua privacy, ci sono i tuoi dati personali su quel computer e quindi non puoi pensarci dopo. Ok? E quindi una delle ipotesi è che probabilmente invece ci abbia pensato dopo, abbia cifrato il disco quando si è sentito in pericolo e Debian nell'installazione. Adesso poi lui stava usando Ubuntu, però comunque Ubuntu è basato su Debian. Quando ti ricambia le partizioni, ti dice aspetta un attimo, che può essere tipo 2 ore se il disco è grosso, perché ora che te lo sto cifrando ho bisogno di riscrivere tutti degli zero su tutti i blocchi del disco, perché in questo modo uccido il file system, no? Cioè ripiallo, metto sicuramente tutti i zerini del tuo file system che stavi usando precedente, che non era cifrato, ok? Però magari è un utente inesperto, quel aspetta 2 ore, aspetta magari anche 2 ore, cioè c'è scritto se vuoi skippa, se no pace, se non hai niente di particolare. È che magari invece l'ha skippato e magari invece c'era qualcosa di particolare, quindi ha cifrato, ma tutta l'altra parte dell'hard disk aveva ancora, con un recupero dei dati, ti recuperavi le cose che erano precedentemente in quell'hard disk quando non era cifrato. Che è così, insomma, il recupero dati si fa, è per quello che si dice di fare il wipe dei supporti. E il wipe è la procedura di scrivere tutti degli zeri su ogni casellina, su ogni blocco dell'hard disk o della chiavetta flash o dell'SSD, insomma, perché in questo modo l'avete proprio sbiancato, no? Mentre i computer hanno quella rapida ma insana abitudine che quando gli dici cancella un file, in realtà gli cancella i bordi di quel file. No, gli cancella che si segna che non esiste più, ma non lo cancella davvero dalle cellette di memoria del vostro supporto. Ok? È per quello che possono essere recuperati i file. Va bene, due strumenti molto utili che se vi interessa l'argomento, però perché avete perso le vostre foto che erano sulla chiavetta della telecamera e le vorreste recuperare, il file system è corrotto e allora potete utilizzare o Scalpel o Photorec. E funzionano bene, funzionano davvero bene. Boom, passa la notizia successiva. La Gigabyte, non so se vi sono mai capitati in mano computerini Gigabyte, che è un nome un po' del cavolo perché Gigabyte significa 1000 megabyte, significa 1 miliardo di byte, e comunque è stato trovato un firmware backdoor scoperto nelle schede madri Gigabyte. A me, tra l'altro, proprio personalmente sono capitati in mano qualche settimana fa perché nelle scelte di hardware per una piccola azienda, questi softwareini, cioè alcuni modelli Gigabyte vengono 150 euro e sono dei computerini già bellini, computer fissi ma molto piccoli, fanless, senza ventola, belli, e a 150 euro che è un buon prezzo. E questo prezzo, guarda te, comportava anche il prezzo della tua, era scontato, della libertà e della privacy che ti stavano portando via, a quanto pare. Perché tomshardware.com ci dice appunto oltre 250 i modelli interessati. Ora ci sono modi per proteggersi e i ricercatori stanno lavorando per risolverlo. Aggiornamento del 6 giugno, Gigabyte ha implementato un nuovo firmware che mitiga le backdoor del firmware stesso. Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito web ufficiale di Gigabyte. Quindi ti dicono: ah sì, avevamo una backdoor, ma adesso l'abbiamo sistemata, eh? Un po' come la Huawei con gli americani. Vabbè. E la società di sicurezza informatica Eclipse ha scoperto una backdoor nel firmware di Gigabyte che pentarisca 271 schede madri, sia con chipset Intel che AMD. La vulnerabilità risiede in un piccolo programma di aggiornamento che Gigabyte utilizza per garantire che il firmware della scheda madre sia sempre aggiornato. E apparentemente lo fa in una implementazione non protetta. Non protetta. Hai mai notato che dopo un'installazione pulita di Windows viene visualizzato un programma che offre di scaricare il driver o un firmware più recente per te? Sfortunatamente quel piccolo pezzo di codice potrebbe fornire una backdoor per i criminali, eccetera, eccetera. Ve lo trovate elencato poi sul nostro sito, vi linko l'articolo completo. La cosa simpatica è che effettivamente quelli che sono arrivati in mano mia avevano del Windows, sono stati venduti con Windows 11 la prima cosa che ho fatto è stato brasare, cancellare tutto e quindi anche questa firmware con la backdoor nella UEFI per sostituirla con una UEFI Linux e quindi insomma io nonostante aver scoperto questa vulnerabilità che è nota dall'anno scorso, il gruppo per cui avevo comprato questi computerini non ha subito la malvagia inganno, il cavallo di Troia all'interno. Tiè. Poi andiamo avanti con una notizia invece di giugno 2023, un'altra cosa che è simile a una backdoor, ma non è una backdoor, e ci dice, io ci andrò rapidissima, NitroKey, la Qualcomm condividono segretamente informazioni private con il produttore di chip statunitense. Avete presente gli CPU Snapdragon Qualcomm? Vabbè, insomma, potete andare a vedere sul vostro smartphone se usate un Qualcomm. Comunque, da quello che si è capito, la NitroKey, che è un'azienda che produce sia token hardware, quindi chiavette di criptografia, chiavette con custodi di segreti, ok? Quindi two-factor authentication hardware. E produce anche smartphone sicuri con sopra una derivata di tipo la Lineage, insomma una derivata di Android ma senza le Google Apps, eccetera. Ci dicono appunto da qualche giorno che hanno, insomma, sorvegliando e lavorando sopra degli Android, si sono accorti che i chip Qualcomm fanno prima una chiamata alle Google Apps, chiedono l'identificativo Android e poi lo inviano alla casa madre, tra l'altro non cifrato e unito all'IP dell'ultima connessione. Quindi probabilmente è una violazione della privacy immane. Ci ha fatto brutta figura anche la Fairphone in tutto ciò, perché intervistandole hanno detto: vabbè, ma comunque non è etica, cioè non è una cosa non etica questa. Quando, cioè, guardate che insomma stanno ingannando anche voi, non è che nessuno vi voleva fare le pulci a voi, però vabbè, non hanno capito. E anche qui vi consiglio di, a parte togliersi Android, oppure sbarazzarsi di questi smartphone con Qualcomm, e vedremo nei prossimi mesi come andrà avanti la questione con l'azienda. Ultima notizia, porco cane, mi sono rimasti 3 minuti. Proviamoci. Allora, vado sul sito di Schneier on Security. Nelle notizie di questi ultimi giorni, 9 giugno, malware per iPhone 0 click, quindi significa una vulnerabilità per iPhone, tra l'altro, che è ancora attiva fino al modello, fino a iOS 15.7, che siamo alla 16.4, mi pare, quindi praticamente insomma. Ecco perché vi diciamo che dovete stare sempre aggiornati con tutto, perché praticamente fino a poche versioni fa, se non avete aggiornato, avete un iPhone pagato l'ira di Dio con dentro tutte le vostre cose più preziose, vulnerabile a un attacco di cui non potete farci niente perché è zero click, quindi non è che dici: ah, non ho cliccato, ho cliccato sull'allegato malvagio. No, proprio. È possibile, sapendo utilizzare questa utility, infettare e prendere il possesso del vostro iPhone, senza che voi ci possiate fare niente. L'unica cosa per non cadere nella trappola è aggiornare, perché comunque la Apple l'ha patchato, l'ha aggiustato. Schneier ci dice: nessuna attribuzione al momento. Se ne sono accorti un'azienda, la Kaspersky, che tra l'altro è quella dell'antivirus russa, no? Quella che negli ultimi mesi hanno detto tutti: non usatela, non usatela, non usatela, no. E insomma, la Kaspersky ha reso noto che si sono accorti di un malware zero click e non si sa però che gruppo criminale o come è stato già utilizzato. Dopodiché, l'altra notiziona è Grafite, ovvero dopo che l'NSO Group, che è un'azienda israeliana specializzata in spyware di Stato, quindi in software orribili, che vendono informazioni che sorvegliano cittadini anche senza il loro consenso, ma neanche il consenso di un'attività giudiziaria. E se ricordiamo l'utilizzo di Pegasus illegale dallo Stato messicano su tantissimi attivisti e politici, adesso l'America ha fatto proprio un contratto con Paragon Solution Spyware, che è una nuova società israeliana di spyware. E non ridurremo mai, Snyder fa un giusto commento, che non ridurremo mai il potere di questi mercanti di armi informatiche, ok? Inseguendoli uno per uno. Dobbiamo trattare con l'intero settore, ma questo non lo faremo mai finché anche le democrazie del mondo useranno i loro prodotti, non smetteranno di usare i loro prodotti. Quindi sottolinea l'ambiguo del ruolo delle democrazie del mondo su questa caccia alle armi informatiche, allo spionaggio uno contro l'altro, in un campo di gioco non regolamentato. Dopodiché, l'altra notiziona, che però ormai non ho più il tempo, vi farò una speciale a parte, è che Snowden sono passati 10 anni. Dal 2013 è uscita le rivelazioni della sorveglianza di massa praticata dall'NSA, dalla National Security Agency americana, sui propri cittadini. Se vi ricordate, è stato uno scandalo enorme, perché significa che le nostre comunicazioni e venivano sorvegliate del progetto Prism, ma anche similmente da un altro progetto inglese, e questo ha dato l'inizio dell'era post-Snowden, no? Ora siamo 10 anni dopo l'era post-Snowden, ovvero sapere che la comunicazione interglobale, che è l'internet, non è utilizzata per cioè viene utilizzata anche per scopi di collaborazione, ma viene utilizzata da una delle democrazie, diciamo, che dovrebbe essere più grande del mondo, che è l'America, viene utilizzata come è stata utilizzata, ma viene ancora utilizzata come arma di controllo di massa. E su questa triste come dire, ricordo di questo scandalo, che però, come vedete, 10 anni dopo è ancora in atto. Vi lascio, non riesco a leggervela, è molto bella 10 anni dopo la testimonianza di Schneier, che è andato a incontrare Glenn Greenwald, brasiliano, che lavora, giornalista che lavora per The Intercept e per il Guardian, e ci racconta l'ansia e l'inquietudine di avere uno dei più grandi nemici globali, e anche l'ansia tecnica, che era l'NSA, e quindi, insomma, il timore di non riuscire a far uscire questa notizia per la stampa e per insomma, le persone di tutto il mondo in tempo, insomma, anche l'ansia di lasciarci la pelle, fondamentalmente. Vi saluto e ci si vede alla prossima puntata. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide.